Rete 3 presenta?
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Niente panico, niente panico.
L'equipaggio che...
Non devo andare in panico se mi si accartoccia la lingua.
No, assolutamente, tutto può succedere.
A te succede?
Continuamente.
È così, quando vuoi dire tante cose ma non riesci a collegare il tuo cervello, il tuo unico neurone funzionante a lunedì mattina con l'apparato fonatorio.
Sì, e lo so, si fanno appunto le esercitazioni di dizione apposite per poter evitare di impaperarsi. No, e quando hai fretta e vorresti dire tante cose e hai così tanto bisogno di dirle che si accatastano le sillabe,
così,
capita.
Così.
Succede.
Ma c'è niente panico,
esatto,
a risolvere
tutto.
Noi siamo
tranquilli, rilassati. A noi la coda, la colonna, la Vedeggio Cassarate... La prendiamo con sorrisi, salutando anzi quello vicino, anche lei in coda, come mai? Io ero là, poco fa ero lì, e capita. Ma siamo qui appunto per avvolgerci nella coperta del Niente Panico con storie curiose di tutti i generi. Abbiamo anche cose come non solo gli scoiattoli studiati dalla NASA perché, ma il film più piccolo del mondo. Sì, te l'ho portata, è qui.
No!
Sì.
Quanto è piccolo?
Microscopio. Atomi. Sì, sì, è un film atomico, non nel senso Oppenheimer,
no,
cose
no,
così,
no.
È un film piccolissimo, fatto con gli atomi.
Spiega.
Sì, sì, sì. Beh, lo racconto in dettaglio perché
dopo.
È curiosa come cosa. E poi appunto i messaggi di Jane Goodall, la primatologa, che ci racconta dall'alto dei suoi 90 anni come essere pieni di speranza e cosa si può fare oggi in un mondo molto complicato come quello di oggi, dove sembra tutto così difficile. E invece lei dice: io so come fare. Interessantissimo. Curiosa anche questa questione appunto della NASA che studia gli scoiattoli perché vuole capire come fanno a ibernarsi. Lo vorrei sapere anch'io, così mi sveglio direttamente all'estate prossima.
Sì. Con tutte le bollette che ti aspettano, i richiami.
No, perché non hai speso niente, sei in ibernazione, quindi hai spento tutto.
Hai ragione, che furbi.
Vedi, facciamo così per ridurre i consumi.
Poi bisogna vedere quanto costa stare ibernato,
esatto,
questo dettaglio.
Sì, sì, perché se il frigidaire, sì, adesso siamo arrivati direttamente al vocabolario e al lessico del 1920. Il frigidaire, no, siamo qui nel 1920 perché c'è il codice Hayes, dobbiamo parlarne, è una cosa importante, dobbiamo recuperare questo momento storico della cinematografia, quando si potevano fare i film di chiappa e spada.
Di?
Si chiamavano così.
Ah sì?
Sì, è la definizione di Lino Banfi.
Ah, okay.
Per un altro genere di film, ma comunque ci sta piuttosto bene anche per quello che si faceva negli anni 20 e che molti hanno dimenticato.
Perfetto, e poi aggiungiamo la morte come oggi, 1727, di Isaac Newton. Che cosa ha scoperto, la sua vita, le curiosità, la scoperta curiosa e interessante di Foucault, di Léon Foucault, che era un fisico che a un certo punto ha avuto a che fare con questo famoso pendolo di Foucault, di cui anche è stato scritto un romanzo che non ha direttamente qualcosa a che fare, perché è stato scritto da un semiotico,
sì.
E però racconteremo il significato di questa ricerca. E poi l'anniversario della presentazione al mondo della Tour Eiffel, come oggi nel 1889. Insomma, non ce la faremo mai a raccontarvi tutto in un'ora, ci proviamo.
Ah sì, veloci, veloci.
Incartando.
Senza panico.
Senza panico.
You
annunciate le date del tour mondiale, arriverà di nuovo almeno in Italia. Non ho visto se anche a Zurigo Lady Gaga, questa nuova Vanish Into You, estratta dal nuovo album uscito il 7 marzo di questo 2025. Siamo pronti per cominciare dalla storia degli scoiattoli ibernati, che ci incuriosisce molto.
Sì, sì, perché quando cominci a scoprire che la NASA studia la vita degli scoiattoli, ti chiedi: ma perché? Come mai? Cosa c'entra? Beh, la spiegazione è questa: se l'umanità vuole diventare una civiltà spaziale, quindi se vogliamo esplorare il cosmo, dovremmo capire come dormire molto a lungo nello spazio. Sì, perché con la tecnologia di oggi, per esempio, ci vogliono 9 mesi solo per arrivare su Marte, che è tutto sommato uno dei pianeti più vicini. Se vuoi andare ancora più lontano, diventano anni e via dicendo. Quindi sarebbe molto utile essere capaci di ibernarsi per i viaggi spaziali. Anche, non so, anche soltanto per un volo in aereo per andare nell'altra parte del mondo potrebbe essere comodo. O anche sì, quando sei...
Invece di prendere lo Xanax.
Sì, stamattina ho visto delle persone ibernate che stavano, erano alla guida alcune, ma succede. La NASA ha speso anni a studiare gli scoiattoli terrestri artici. Sì, esistono degli scoiattoli artici, mentre sonnecchiano, per capire come mai l'ibernazione indotta funziona in questi organismi e come applicare questa cosa agli esseri umani, perché questo avrebbe dei grossi vantaggi: tiene a bada la noia, fai risparmiare denaro perché induce, fa bisogno di cibo, acqua, ossigeno. E gli astronauti ibernati, a quanto pare, subirebbero una minore perdita di massa muscolare e ossea rispetto a quelli che invece rimangono svegli.
E poi non invecchi, no? Intanto che sei ibernato, sei fermo lì. È come una cosa che metti nel congelatore.
No, non... Uguale, sì. No, in effetti, le somiglianze sono notevoli. Perché, in effetti, il metabolismo rallenta negli scoiattoli al punto che la temperatura corporea può scendere sotto lo zero senza subire i soliti effetti collaterali come congelamento, perdita di massa muscolare o densità ossea. E Popular Science, una rivista molto celebre del settore, ha esaminato tutta questa questione e spiega che il letargo non è solo un lungo pisolino, ma dai, è più vicino alla morte che al sonno. Durante il torpore del letargo, gli scoiattoli sopportano una riduzione fino al 95% del loro tasso metabolico. Quindi, sono zombie, peggio. Il loro battito cardiaco e la frequenza respiratoria scendono a pochi battiti e respiri al minuto. Onde cerebrali appiattite. Anche queste le ho viste stamattina in giro, però anche senza la NASA. Temperatura corporea fino a quasi zero per alcune specie, addirittura sotto zero per gli scoiattoli artici. Come fanno a non congelarsi? Poi, cioè, quindi tu magari sei in giro, scavi, trovi una tana di uno scoiattolo e dici: è morto.
No, lascia.
E invece è ibernazione.
Ma infatti sai cosa penso? Che loro devono trovare una nicchia protetta per passare questo periodo, perché altrimenti appunto sei in balia di chiunque, no?
E in effetti sì, devono trovare una tana dove non possono essere presi da nessuno. Anche perché devo dire che se sono così vicino allo zero non sono neanche appetibili. Vedi la volpe che scava, trova lo scoiattolo e fa... Che schifo!
Non è croccante, neanche ci si spacca un dente, esatto. Proprio, non poverino.
Si rompe un molare, no? No, speriamo che non succeda. Buon riposo agli scoiattoli, che adesso si staranno finalmente svegliando dal letargo, credo. E speriamo di vedere la NASA che mette in letargo gli astronauti per i loro viaggi lunghi, soprattutto che la NASA riesca a fare dei viaggi lunghi. È un po' che non ne fanno.
È un po' che non ne fanno.
Sempre qui in girare intorno alla Terra, troppo vicini sulla soglia di casa. Andiamo un po' più lontano.
Disse Paola.
2027, a quanto pare. Forse si va verso la Luna.
Con i viaggi in vacanza lì.
No. I viaggi vacanza. Questo è proprio NASA che manda gli astronauti professionisti. Non sono turisti, sono proprio professionisti.
Ok, 2027.
27.
Non è per te questa, Ti saluta Elio, dice: guarda che il dilemma è già stato risolto da certi dipendenti ibernati, riescono ad ibernarsi per tutto il tempo di lavoro. Vedi, fanno bene, si fingono morti,
e così lo fanno anche in un ambiente riscaldato che è ancora più impegnativo.
Sono ancora più abili, sai, si fingono morti così gli altri fanno il loro lavoro. Guarda che meraviglia. E Web Spider ti dice, cosa dice, aspetta. Si lamentano tutti della coda quando la vera responsabile è la testa. In caso di problemi è sempre quella che non funziona come dovrebbe. Per esempio, i turisti novantenni. Aspetta, ok, mi sono persa il riferimento. Web Spider, perdonami, ma siamo sul pezzo, ce la facciamo. Settimana scorsa ho avuto l'onore di assistere a una conferenza molto interessante sul AI fatta da Paolo Attivissimo. Speravo fosse accompagnato dalla Rosi, ma non c'era. Comunque, complimenti, hai fatto un'ora e mezza senza perdere fiato. Non si capacitava, Fabio, questa cosa.
Sì.
Dove sei andato?
Sì, siamo andati in Val Bergaglia a raccontare appunto l'intelligenza artificiale. Bello, sala piena, moltissima partecipazione del pubblico. È stato veramente un piacere poter raccontare e condividere delle esperienze particolari come quelle che ho la possibilità di fare, raccontare dove stiamo andando, che cosa fare e soprattutto cosa consigliare ai figli, perché oggi nascono cose sempre nuove, mestieri che cambiano, si evolvono. Anche il calzolaio adesso usa l'intelligenza artificiale, vai dall'odontotecnico e lui ti dice: aspetta che ho l'AI che ti fa la mappatura dell'arcata dentale. Tutto cambia e allora bisogna adeguarsi e si cerca di fare un po' di chiarezza. Alcune cose però non cambiano, e la particolarità per esempio delle storie, delle città, alcune cose sono dei punti fermi, tipo per esempio quando pensi a Parigi cosa pensi?
Pensi alla Tour Eiffel, no?
Io pensavo alla baguette. No, pensavo anch'io. È quella la prima cosa che ti viene in mente, sì. È la torre.
Sì.
Ecco, quella torre ha una storia particolare.
È vero, di cui oggi ricorre l'anniversario dalla presentazione ufficiale, era il 31 marzo del 1889, inaugurano questa torre che era stata progettata da un ingegnere, Gustave Eiffel, a cui prende il nome, costruita per l'esposizione universale di Parigi di quell'anno lì, 1889. Celebrava il centenario della Rivoluzione francese, un'esposizione che si teneva a Parigi dal 6 maggio al 31 ottobre del 1889. La torre che era destinata poi a essere smontata dopo, no, adesso non lo so, magari si diceva comunque costruire delle cose e eventualmente si smontavano anche, poi invece è diventata un simbolo iconico. 1886 il governo francese fa questo concorso per progettare una struttura che rappresentasse l'ingegno tecnologico del paese. Per l'Exposition Universelle arriva anche il progetto di Gustave Eiffel e in collaborazione con altri due ingegneri, Émile Nouguier e Maurice Koechlin, se l'ho pronunciato giusto, e fu scelto questo progetto tra altre proposte: torre in ferro battuto, materiale nuovo, innovativo per l'epoca, struttura a griglia. Infatti quando ti fai sui 300 metri vuoi scenderli a piedi, abbiamo avuto questa splendida iniziativa, io e mio figlio volevo morire perché soffro di vertigini.
È dura, eh?
Allora l'ascensore va su di più, sì. Però ci sono, da un certo punto quando scendi puoi prenderti anche le scale, perché in cima non le puoi, uh-huh, per fortuna prendere, sono rimasta lì attaccata. Ok, struttura che raggiunge l'altezza di 300 metri, oggi è 330 grazie a un'aggiunta di una cima per le antenne, struttura all'epoca più alta del mondo fino al completamento poi dei Chrysler Building a New York nel 1930, costruzione che mise in campo qualcosa tipo 18.000 pezzi di ferro, 2,5 milioni di rivetti, impatto estetico inizialmente un po' criticato, non fu ben vista da tutti. E oggi, come hai ben detto tu, diventa un riferimento iconico, cioè
è buco,
Parigi
. All'inizio, ah no, ma che cosa brutta quella che sta mettendo lì, passano 100 anni, ah no, non toglieteci la torre, è il simbolo della città.
Pare che c'era stata una petizione capitanata da un gruppo di critici, tra cui Guy de Maupassant, che firmò la petizione per far togliere la Torre Eiffel.
Era una bruttura.
Sì, sembra. Vedi? Non era approvata.
E a proposito, nella Torre Eiffel vengono onorati 72 scienziati francesi, scienziati e ingegneri, sono incisi i loro nomi nel ferro della base della torre. Negli anni 80 sono stati ripristinati perché all'inizio del secolo, del 1900, erano stati coperti, chissà perché, non? Misteriosamente. E sul primo piano ci sono alcuni nomi come per esempio Perrier, Dumas e Foucault.
Tu pensa,
vedi?
Il destino che
tutto
li
si collega.
Hai ragione, perché proprio oggi, ma la raccontiamo tra un attimo, c'è una storia legata al pendolo di Foucault, di cui poi anche Umberto Eco ha fatto uso, almeno di questo nome, per realizzare il suo secondo romanzo. Di altro parla, ma ci torniamo tra un disco. If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love. But oh, one thing I'm never gonna do is throw away. Abbiamo il privilegio di avere degli ascoltatori che sono delle enciclopedie umane. Saluto ancora Elio che ci manda delle battute, però ogni tanto manda delle chicche puntuali e dice: ma lo sapete che il nostro amico ingegnere francese Auguste Eiffel c'entra con la Statua della Libertà? In effetti, Paolo, sì.
Sì, sì, infatti, perché parte della struttura interna della Statua della Libertà, quella che sta negli Stati Uniti, non quella che la versione piccola che sta a Parigi, quella l'ha progettata lui, ha preparato tutti i progetti in modo che potesse essere costruita. Ricordiamoci che è stata donata dai francesi agli Stati Uniti e adesso si parla addirittura, si dice che vogliono riprendersela, è circolata questa battuta semiseria, ma lasciamola così. E la struttura interna è fatta apposta in modo che la statua sia, visto che è così grande, non è piena, non è solida, anzi si può stare al suo interno, si può entrare, passeggiare, si può arrivare fino in cima, cosa che fanno moltissimi turisti. L'ho fatto anch'io e...
Vedi che fortunato. E quindi sì, la statua è stata progettata e creata da Frédéric Auguste Bartholdi, che la progetta, la inventa come simbolo di libertà e di amicizia tra Francia e Stati Uniti. Ecco perché e celebrava il centenario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti come simbolo di accoglienza per gli immigrati. E poi appunto si era resi conto che, vista le dimensioni, rischiava di non essere stabile, e allora Eiffel ha progettato questa struttura interna in ferro. Bello.
Stevens era appassionato, gli piaceva proprio il ferro, e per tener conto del fatto che la statua, essendo molto massiccia, molto pesante, molto grande, doveva essere completamente vuota, fatta con rame all'esterno, ma con una struttura in ferro che la reggesse al suo interno.
Oggi 31 marzo c'è anche l'anniversario importante nella storia della scienza. 1851, il fisico francese Léon Foucault effettua un esperimento rivoluzionario. Con il pendolo di Foucault dimostra la rotazione della Terra attorno al suo asse. Léon Foucault, lo mettiamo nella storia tra il 1819, quando nasce, e il 1868, quindi ha vissuto relativamente poco, a volte ci sono queste vite straordinarie, quindi ha dato questo contributo significativo alla comprensione della geofisica, noto per questo pendolo che lui realizza, ma anche per le ricerche sull'ottica, la misurazione della velocità della luce, insomma uno dei maggiori scienziati di spicco del XIX secolo. E nel 1851 progetta questo esperimento, usa un pendolo molto lungo che oscillava in modo che il piano di oscillazione cambiava nel corso del tempo, proprio come avrebbe dovuto fare se la Terra stesse ruotando attorno al suo asse. Un esperimento che consisteva nel fissare un pendolo di grandi dimensioni a Parigi in un edificio pubblico, era il Pantheon, in modo che potesse oscillare liberamente. E la grande scoperta di Foucault fu che il piano di oscillazione del pendolo cambiava progressivamente nel tempo, mentre la Terra ruotava sotto di esso. Insomma, una roba che da spiegare, non so, mi sembro mi imprigiono.
Sì. No. Hai detto molto correttamente. In effetti, un pendolo normalmente sta nello stesso piano.
Sì. Cioè,
se lo fai partire da un certo punto, oscilla restando, tracciando l'arco sempre nella stessa posizione. Perché invece quando lo appendi si sposta? Perché c'è la Terra che si sposta sotto di lui.
Ecco.
E questa è la dimostrazione più semplice del fatto che la Terra gira su se stessa. Ed è una cosa che, fra l'altro, dipende da dove ti metti. Se sei in qualunque posto della Terra, tranne che lungo la linea dell'equatore, il piano su cui oscilla questo pendolo cambia continuamente. Se ti metti all'equatore, no. Quindi, se vuoi sapere dove sei, la cosa più semplice è prendere un pendolo, costruisci una cupola alta qualche centinaio di metri, ci appendi un filo di 67 metri, ci agganci una sfera di 28 kg, la fai oscillare, e a quel punto, se vedi che cambia piano di oscillazione, non sei all'equatore.
Ecco.
Problema risolto.
Pazzesco. Ok. E lui si era già basato su ricerche preesistenti, da Copernico a Galileo. Non è che uno si sveglia la mattina, però appunto arriva uno, fa una scoperta, poi la sua vita finisce e gli altri fisici comunque hanno continuato le ricerche.
Nani che costruiscono sulle spalle di giganti, come si dice spesso in questo caso, ciascuno scienziato costruisce un pezzettino in più di questo grande affresco che è la conoscenza scientifica. Bravi.
Meraviglioso.
devil is coming. Poison on his lips and his words mean nothing. Cold like a mountaintop, father never loved him. Mama said he's bad enough times that it sunk in. Everybody out, that devil is coming. Promise you the world, but he's always bluffing. Before you even know it's a trap you're stuck in, he's gone like a ghost already off running.
Cantante, la nuova cantante dei Linkin Park, grinta da vendere, Linkin Park, che quindi con questa nuova voce principale che si chiama Emily Armstrong, già voce delle Dead Sarah, arriva a sostituire il cantante 7 anni prima, che poi ha lasciato fermi con la sua scomparsa i Linkin Park, che adesso sono ripartiti in un tour mondiale, doppia data in maggio tra Berna e Milano. Concerto da non perdere. Ma torniamo a noi, caro Paolo.
Sì,
dalla
sì.
musica ai film, dalle sì. musiche ai film più piccoli del mondo.
Piccolissimi, piccolissimi. Dura anche meno di un minuto, ma è piccolo in tutti i sensi, anche e soprattutto il suo set. Se potremmo dire che questo è il film con il set cinematografico più piccolo della storia dell'umanità. Si chiama A Boy and His Atom, un ragazzo e il suo atomo, considerato il più piccolo film al mondo, realizzato con la tecnica del passo 1, quindi un fotogramma alla volta. Nel 2013 dei ricercatori dell'IBM hanno creato questo filmato per dimostrare la capacità di un microscopio a scansione a effetto tunnel di spostare gli atomi uno alla volta. Cioè proprio io che non riesco neanche a trovare gli stuzzicadenti, figurati, spostare un atomo. Dove hai messo l'atomo? Era qui un secondo fa, ti volti, non c'è più.
Non c'è più.
E loro riescono a spostare sulla scala di un nanometro, cioè un miliardesimo di metro. Cioè tu prendi un metro, lo dividi in un miliardo di parti, ecco, quelle lavorano lì e riescono a spostare con questa punta, spostano gli atomi, poi fanno una ripresa e poi li spostano ancora e alla fine ottengono questo piccolo film di animazione dove c'è un bambino stilizzato che gioca con il suo atomo, che si comporta un po' come una pallina e succedono cose in stile un po' surreale. Dura un minuto, ma dimostra con quale precisione si possono spostare addirittura i singoli atomi. E magari vi state chiedendo perché fare questa cosa. Cioè, hai la polvere in casa, figurati spostare un atomo. E invece no, si fa perché in questo caso serve per dimostrare come creare le nanotecnologie, quindi macchine sempre più sofisticate, sempre più piccole, addirittura che possono essere trasportate e inserite in un corpo umano per ripararlo dall'interno, tanto per dirne una. Invece di ingerire una pastiglia, ti ingerisci una nanomacchina e quella va in giro e ti fa la pulizia delle arterie come se fosse uno spazzino. Per esempio.
Sarebbe... Wow.
Non c'è ancora, non ma c'è ancora. Sarebbe si bello. Sta lavorando.
Ecco, allora facciamo di nuovo un disco
sì.
e poi torniamo con una notizia sempre legata al mondo del cinema, che però ci riporta negli anni 30.
Sì.
E ha un personaggio controverso che era un avvocato che è stato nominato presidente nel 1922 dell'Associazione di Produttori e Distributori Cinematografici, che aveva il compito di migliorare l'immagine pubblica di Hollywood. E lui fa un codice abbastanza
Scandalosa Hollywood degli anni 20. Terribile. Non è accettabile.
Non farmi dire te l'avevo detto, ma te l'avevo detto, sarei tornato pure presto, qui nessun doppio senso, il rap è ovunque, lo avevo predetto. Bro, ho più stoffa di Prada, sorpasso ma non sto parlando di strada. La mia roba dilaga, ripaga, ho il bella raga più famoso d'Italia. Vengo dalle Marche, della Valle, ma io vendo le barre. Non ho mai tenuto un piede in due scarpe. Fatti d'arte, Charlie Parker, senti queste rime. Gridano che stile, voci fuori campo, sono rose ma anche spine. Chiudo un altro feed, non ho tempo per i DM. Muovilo così su sta base di 6 PM.
Muovo la testa che stasera non c'ho voglia di pensarti. Il tuo friend è carino, glielo spiego con i fianchi. Ballo come se non fossi qui a guardarmi questo bop 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 bop. Vado a destra quando arrivi perché voglio evitarti. Mi abbasso se mi cerchi che non ho niente da dirti. Ballo come se non fossi qui a guardarmi questo pop 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 pop. Versace, Ho il pigiama Versace, signorina, poi mi arrabbio e sono ratchet. What's good, Nicki Minaj, le minacce. Tu vuoi fare un menage, Max mi allacci le scarpe. Top player come Rotman, sono più G dei Fugees, ready or not. Arrivano bottiglie ma non so chi ce le manda. Classe sul riposato, gli occhi a cuore come i manga. Troppo swag, questo club non ci può contenere. Arriva lui, mi dice, e ti voglio rivedere. Il 30 di febbraio non ho niente da fare. DJ metti sto bop, amo, reggi il bicchiere. Muovo la testa che stasera non c'ho voglia di pensarti. Il tuo friend è carino, glielo spiego con i fianchi. Ballo come se non fossi qui a guardarmi questo bop, 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 bop. Vado a destra quando arrivi perché voglio evitarti. Mi abbasso se mi cerchi che non ho niente da dirti. Ballo come se non fossi qui a guardarmi questo bop, 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 bop.
Adesso vi riportiamo, lasciamo Rose Villain con Fabri Fibra, vi riportiamo negli anni 30, quando viene pubblicato come oggi questo manuale o codice ACE o manuale di Will ACE, un insieme di linee guida stabilite per regolamentare i contenuti dei film che venivano prodotti negli Stati Uniti durante il periodo d'oro di Hollywood. Un codice che fu sviluppato sotto la direzione di questo avvocato ACE, che fu il presidente, come vi abbiamo detto, della Motion Pictures Producers and Distributors of America dal 1922 al 1945, un manuale che stabiliva un codice morale per l'industria cinematografica, in pratica che doveva un po' limitare delle scene di sesso, scene di trasgressione, no omosessualità, veramente strict come tema, niente nudi, niente prostituzione, tutta una serie di divieti di scene passionali, proprio allo stretto indispensabile, vietavano di mostrare anche l'ombelico, pare. Pare.
Perché sai, se scopri quello potrebbe esserci l'apocalisse. E in effetti è una parte molto dimenticata della storia del cinema. Noi siamo abituati a pensare alle cose in modo lineare. Ah beh sì, i film di oggi sono sempre più scandalosi, scollacciati, qualunque cosa va bene. Prima non era così. Non è esattamente andata così. Infatti, prima del codice ACE c'era tutta una serie di produzioni hollywoodiane di altissimo livello, quindi con dei nomi storici della cinematografia, che erano parecchio espliciti. All'epoca, per attirare le persone e portarle a sedersi al cinema, si usava anche la sessualità, il nudo e le situazioni provocanti di tutti i generi. E gli attori e le attrici non si tiravano indietro particolarmente, anzi partecipavano, perché era lo stile dell'epoca, abbastanza libertino. Posso citarti per esempio Marocco, con Marlene Dietrich che si traveste da uomo, cose impensabili per il codice ACE, e bacia una donna.
Sentiamone un piccolo estratto. 1930 l'uscita di questo film.
Ciò che tu defini customer, votre bon rêve. Pourquoi pleurer les jours enfuis, regretter les temps partis, les baisers sont flétris, leur romance.
Vestita da uomo con tanto di cilindro e poi con la sigaretta in bocca, insomma affascinava comunque tutti gli uomini che erano presenti a vederla in questo concerto.
Pensiamo per esempio anche a Cleopatra, Theda Bara nel 1917 fa questa scena di nudo in un film, 1917.
Mamma mia.
La gente è indignata, scandalosa, questa cosa è impossibile. Ecco, c'è una parte di storia che è divertente scoprire, perché le cose ciclicamente tornano.
È così, oggi penso che Netflix potrebbe chiudere i battenti, praticamente non
è già stato fatto tutto, sì, abbiamo già
visto. Sì, tutto, di tutto figurati. E di più. Però all'epoca era necessario. Quindi il signor ACE nel 45 lascia la posizione di presidente e continua a lavorare nel campo della cinematografia, diventa un consulente e mantiene un'influenza nell'industria, ma mi sa che il codice ACE viene progressivamente abbandonato e negli anni 60, con l'emergere di nuove forme, come dicevi, di libertà creativa e la crescente accettazione di contenuti audaci, insomma, viene messo nel, non so, nell'angolino delle cose dimenticate, e adesso è impolveratissimo, credo.
Eh sì. Claudette Colbert che fa il bagno nel latte.
Che
questa
che
fa... Be the Mill, il segno della croce.
Ah.
Ma c'era anche questo.
Ecco.
E poi ovviamente ho detto no, è troppo, bisogna fermare tutto.
Per dire.
E così ogni tanto si ritorna a fare queste cose. Allora.
Ma niente panico.
Noi non ci spaventiamo mai, no. Assolutamente.
Anche lei è una lady, una delle scienziate più famose al mondo, conosciuta per il suo straordinario lavoro di ricerca, come ci dicevi in apertura Paolo, sugli scimpanzé.
Sì.
È nata tra l'altro tra pochi giorni, fa il compleanno il 3 aprile, nata nel 1934, pensa, prima abbiamo parlato di leggi negli anni 30 sulle limitazioni cinematografiche, lei attualmente quindi ha 90 anni, 91 ne fa, si chiama Jane Goodall ed è famosa appunto per il suo lavoro con gli scimpanzé. Tu a breve che cosa farai, Paolo?
Ecco, alla fine di aprile, fra il 25 e il 29, a La Palma, le Isole Canarie, c'è una nuova edizione di Starmus, che è un festival dedicato alla scienza e alla musica. Era inizialmente partito come festival di astronomia, star e mus come musica, ma si è progressivamente adattato anche a parlare di temi terrestri. Anche la Terra, tutto sommato, è un corpo celeste, è un pianeta, quello su cui stiamo, ma fa parte del sistema solare, siamo tutti interconnessi. E quindi premi Nobel, scienziati, astrofisici, astronomi, astronauti e anche Brian May dei Queen, giusto per fare un nome, vengono a cantare, suonare e raccontare le loro conoscenze, le loro ultime scoperte. Sarà molto interessante vedere che cosa racconteranno quest'anno, visto che c'è questo sussulto americano contro la scienza in questo periodo, dove gli scienziati stanno cominciando a scappare dal paese perché non hanno certe libertà di fare scienza, e addirittura arriva una restrizione che il codice Hays in confronto sembra una passeggiata.
Una volta scappavano in America per salvarsi, adesso,
e adesso sì, anche lì le cose si ripetono, ma cambiando sempre un po' leggermente la tonalità. Beh, Jane Goodall l'anno scorso a Bratislava, l'edizione precedente di Starmus, ha fatto un discorso di apertura. Lei fa parte del comitato organizzativo, cioè 90 anni sei nel comitato organizzativo di qualcosa. Tanto di cappello, ha fatto il saluto in scimpanzese. Sì, 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 lei si è presentata dicendo io Jane, sai, tu Tarzan, io Jane, e l'ha fatto anche in scimpanzese. E poi ha concluso il suo discorso di apertura con delle parole bellissime che vorrei farvi sentire.
L'ascoltiamo così, in versione originale.
E poi le traduciamo.
But the last thing I would say to all of you, please don't forget. You as an individual have a role to play. You're on this planet for a reason, I believe. And every single day that you live, you make some impact on the planet. People say to me, but Jane, I'm just one person. The problems are huge. What can I do? It's like, think of a desert. One drop of rain falls. That won't make any difference. But when millions or billions of raindrops fall, that wakes up the life lying hidden beneath the sand, and it comes and blooms, and the desert comes to life. That's what our young people can do. That's what all of you can do. Just remember, cumulatively, we can change the world. Thank you.
Davanti a una sala piena di persone straordinarie, fra le quali c'ero anch'io nascosto in alto in gradinata con la dama del maniero, ero là a vedere tutte queste persone che si sono alzate in piedi a sottolineare l'importanza di quello che lei ha detto. Lei dice in sostanza, l'ultima cosa che vuole dire alla fine del suo discorso è: non dovete dimenticare che come individui avete un ruolo da svolgere, c'è una ragione per cui siete su questo pianeta, ogni singolo giorno che vivete avete un impatto su questo pianeta. E lei spiega: la gente mi dice, ma Jane, io sono solo una singola persona, i problemi sono enormi, cosa posso fare io? E le propone: pensate a un deserto, una goccia di pioggia che cade non fa alcuna differenza, ma quando milioni o miliardi di gocce di pioggia cadono, risvegliano la vita nascosta sotto la sabbia che fiorisce e il deserto prende vita. Questo è ciò che i nostri giovani possono fare, dice Jane Goodall, questo è ciò che tutti voi potete fare. Ricordate, insieme possiamo cambiare il mondo.
You don't like what she made fun of you, and even in bed.
Elio è partito, dice, mi vengono in mente mille cose, comunque la rotazione terrestre influenza molte cose che noi giornalmente potremmo constatare, ma magari non ci facciamo caso, il mulinello che si forma lasciando scorrere l'acqua attraverso un buco senza influenzare, gira sempre nella stessa direzione.
È un mito, è una leggenda metropolitana. Molti pensano che la direzione in cui girano i mulinelli, lo scarico del water, dipende dalla latitudine, se è a nord, se è a sud. No, non è quello. Ci sono forze molto più importanti che... È casuale, in sostanza.
È casuale, Elio. E allora ci dice, ciao Rosy, ciao Paolo, a domani. No, Paolo non torna, domani torna lunedì prossimo, ma lo puoi riascoltare perché questa puntata va sul podcast e non solo questa puntata, Paolo. E
infatti, fra l'altro, se qualcuno vuole il discorso integrale di Jane Goodall, di cui abbiamo preso un estratto, lo trovate su attivissimo.me, c'è anche la traduzione italiana completa e c'è il video del suo discorso, quindi tutto servizio completo.
Ti saluta anche Simone.
Buongiorno Rosy. A me questo Paolo attivissimo mi piace sempre di più.
Buoni, grazie.
Buon lunedì a tutti.
Non glielo dire che poi mi si esalta e poi non mi torna settimana prossima, cosa devo fare? Che poi mi scappa già via a fine mese, perché poi dopo le vacanze di Pasqua tu andrai dunque a seguire le conferenze, sì, di questo...
Starmus?
Starmus, sì, che sembra un dessert, invece è un po' di star che parla di musica.
Molto morbido, sì, sì. No, si chiama così. E...
Alle Canarie te ne vai.
Sì.
Però voi sapete che i rettiliani non prendono il sole, quindi andrà alle Canarie, rimarrà bunkerato nelle sue sale conferenza.
Esatto, sì, esatto. Quello è il mio piano, il mio intendimento, il mio proposito. E invece ho un proposito che è quello di annunciarvi il podcast, perché il Disinformatico c'è, è versione podcast, continua, ormai stiamo per arrivare quasi a 20 anni di produzione e parleremo di vibe coding. Cos'è questa storia secondo la quale non c'è più bisogno di imparare linguaggi di programmazione? I genitori disperati, ma come, io ho speso milioni di miliardi per insegnare a mio figlio come programmare, l'ho mandato alle scuole migliori, adesso mi dicono che no, non devi più scrivere il codice di programmazione, le app si fanno semplicemente parlando al computer. È vero?
Andate,
scopriamolo nel podcast www.rsi.ch/ildisinformatico.
E con questo vi abbracciamo e vi baciamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Niente panico.
Domanda, ma il braccio e l'abbraccio sono secondo codice Hayes? O...
Assolutamente
molto
sì,
casti.
Certo,
sì.
Molto radiofonici.
A settimana prossima.
Ciao Paolo, ciao a tutti, a domani.